Izaia 53, 1, 10. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un disgusto davanti a lui e come una radice in terra arida, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare in lui diletto,
disprezzato e reietto dai uomini, uomo dei dolori che vengono a patire, come uno davanti al quale si scopre la faccia, era disprezzato e non ne aveva alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti.
Ma trattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi creatori,
e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura tra gli empi, con il ricovero il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà la discendenza, vivrà a lungo, e compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Forse c'è qualche posto ancora qui in mezzo. Ci sono due sedie. Tre, addirittura. Quattro, quattro. Coraggio. Ecco, abbiamo scelto questo cantico che è il quarto canto del servo del Signore, quarto canto di una persona, forse del popolo stesso. La tradizione cristiana ben presto ha riferito queste parole a Gesù Cristo. E questi canti del servo del Signore sono usati, pregati, proposti, soprattutto in vista della passione di Gesù nella Settimana Santa, esattamente. E questa sera abbiamo scelto questo canto perché ha dei riferimenti anche al brano che leggeremo. Ecco, semplicemente sottolineo qualcosa come: si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ecco, Gesù che prende su di sé il nostro male. E anche dice: non ha apparenza, non ha bellezza, è uomo dei dolori, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. È uno che è velato davanti a noi, più che essere noi che ci veliamo davanti a lui, è lui che è velato perché è come il lebbroso. Ecco, questa sera appunto presenteremo come finale del primo capitolo la guarigione di un lebbroso, che guarisce proprio perché in un certo senso e veramente la sua lebbra, la sua morte, si scarica su Gesù.
Prima di ascoltare questo testo ricordiamo dove siamo arrivati. Nel brano precedente i discepoli dicono a Gesù: tutti ti cercano. Dopo la prima giornata con tanti segni, con tanta anche folla attorno che si meravigliava, diceva: ma qui c'è una parola nuova, c'è qualcuno che insegna con autorità, potere sui demoni. Però Gesù non si lascia attirare, diciamo, da questo successo, ma dice: andiamo altrove, e poi passa la notte in preghiera. C'è una preghiera notturna che è un po' il passaggio verso questo altrove è là dove noi abbiamo bisogno, dove siamo dentro il nostro male. E questa preghiera notturna rappresenta bene questo passaggio. La preghiera è stare davanti a Dio, è diventare come Lui, osservando il suo volto, contemplando il suo volto, diventare noi stessi in verità. E la notte è la figura della morte, e quindi questa morte che si manifesta come il luogo del rapporto pieno con Dio. Siamo a questo punto, e allora Gesù va altrove e ci tocca veramente dentro il nostro male. Questo lebbroso che è pieno di morte si getta ai piedi di Gesù.
Leggiamo dunque da Marco, capitolo 1, dal versetto 40 al 45. E viene a lui un lebbroso, invocandolo e cadendo in ginocchio e dicendogli: se vuoi, puoi mondarmi. E commosso, tendendo la mano, lo toccò e gli dice: voglio, sii mondato. E subito se ne andò da lui la lebbra e fu mondato. E sbuffando con lui lo mandò via subito e gli dice: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro. Ora egli, uscito, cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola, così che lui non poteva più entrare in città apertamente, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte.
Questo lebbroso va verso Gesù facendo qualcosa che era proprio il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Secondo la legge, come leggiamo nel Levitico, il lebbroso era escluso fisicamente dalla comunità, dalla società civile, anche dalla comunità religiosa, e l'unica cosa che doveva fare è tenere lontano tutti gli altri e guidare il mondo quando qualcuno si fosse avvicinato. Ecco, quindi espulso, senza relazioni, e quindi il lebbroso che viveva, oltre appunto alla malattia, questa segregazione, quindi questa solitudine veramente infernale. Ora, allora il lebbroso mondato, questo episodio rappresenta il passaggio, ecco, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. L'uomo vecchio che la legge relega in questo modo, relega nella morte, e invece l'uomo nuovo che viene rinnovato dal contatto con Gesù. E è interessante vedere che questo lebbroso va da Gesù e sa bene quello che vuole, ma lo chiede evidentemente perché sa che Gesù ha il potere di venire incontro a questa richiesta. Ci sono anche altri che si avvicinano a Gesù ma non osano, non possono chiedere. e lui invece, questa persona, non sopisce il suo desiderio profondo, anche se pensa che sia una cosa impossibile praticamente. Quindi, e invece Gesù proprio si manifesta come colui che viene incontro a questo desiderio e che dà piena soddisfazione a questa speranza, a questo coraggio di attendere qualcosa che apparentemente è impossibile, e soprattutto è colui che tira fuori da una situazione in cui ci mette la legge, che può solo così constatare e segregare, e ci riporta appunto anche in mezzo agli altri. E la lepra evidentemente, con questo, oltre che un morto civile religioso, il lebbroso è anche qualcuno che porta dentro questa morte ancora vivo, e molto, una morte molto, molto visibile, e quindi è un po', rappresenta un po' l'esistenza umana, l'esistenza di ciascuno, che è infetta, che è avvelenata da questa prospettiva della morte, da questo male, da questo limite. Ma ecco che, per fortuna evidentemente, Gesù ci tocca in questo limite e ci risana da questo male profondo. In questo miracolo introduce a una sezione che poi vedremo, in cui sono contenute delle 5 dispute, proprio sulla differenza tra la legge e il Vangelo, tra l'impossibilità della legge mosaica, della legge in generale, a salvare, e invece la buona notizia di questa guarigione profonda.
E qualche nota ulteriore supplementare, qui mi sento di riprendere e sottolineare il fatto che proprio qui si contrappongono, si giustappongono e si risolvono poi quello che è il mondo della legge, la legge constata, ed è anche disperante la constatazione. Questo è segregato, praticamente è morto vivo. E d'altra parte c'è il mondo, l'ambito della vita, la vita di Gesù, che significa riammettere uno nel consorzio civile della società, il contatto con gli altri. Attraverso il contatto di Gesù è garantito il contatto con gli altri. Il contatto con gli altri significa anche il contatto di Gesù. Poi ancora una cosa, l'iniziativa che prende questo uomo, interessante, vedremo soprattutto proseguendo nel Vangelo, queste volte sono, quasi sempre, sono altre persone che si preoccupano della persona che ha bisogno, dell'infelice, del paralitico, del cieco, del sordo, presentano queste persone a Gesù. Qui invece è l'interessato che prende l'iniziativa, vende lui stesso e compie anche questo gesto, dice che scava in ginocchio e invoca dicendo, dove c'è una richiesta ma c'è innanzitutto una implicita confessione di fede. Se vuoi, tu puoi mollare. Cioè, implicitamente dice qualche cosa che riguarda l'onnipotenza di Gesù, che però non è un'onnipotenza, una grande capacità, ma una fredda capacità. L'onnipotenza di Gesù è di partecipare alla nostra sofferenza. Qui vedremo. La sua onnipotenza è di prendere su di sé il male che è di quest'uomo. È interessante come idea che modifica ciò che noi abbiamo ostinatamente in mente e nel cuore di Dio. Versetto seguente dice, e commosso, e viene da lui un lebbroso, invocandolo e cadendo in ginocchio e dicendogli, se vuoi puoi non darmi.
Si diceva a Filippo che questo lebbroso che prende l'iniziativa e viene, non si dice bene, non si sa chi sia, dove siamo, non viene specificato tutto il tempo e il luogo, proprio per dire come il luogo è là dove io sono, il tempo è adesso, e e colui viene da Gesù molto coraggiosamente, non soltanto, ecco, così, possiamo dire, ma è uno che viola la legge perché avrebbe dovuto scappar via. Ma in questo andare a Gesù, questo accesso immediato, non portato da nessuno, senza mediazione, ci dice veramente da dove viene, dove proviene la nostra capacità, potremmo dire il nostro diritto di accostarci al Signore. Ecco, il nostro, mio diritto di accostarmi al Signore viene dal fatto della mia miseria. In tutte le religioni, per prestare culto a Dio, bisogna osservare certe regole, bisogna purificarsi, bisogna fare tutto un rituale che mette in evidenza questa grande discrezione, questo grande rispetto e soprattutto questa grande esigenza di purezza per accostarsi alla divinità. Qui invece è il contrario. Ecco, quindi è la mia miseria, ecco, che non è ostacolo, ma è la misura appunto dell'intensità, dell'attenzione di Dio nei miei confronti. Dio mi ama perché mi ama, non perché sono bello, buono, ben pulito, elegante. Quindi viene a lui così com'è. Quindi non c'è altro metro per Dio che non il mio bisogno, per essere disponibile a accogliermi. E Gesù vuol dire Dio salva, l'abbiamo ricordato molte volte, ecco, allora proprio e solo perché sono nella mia perdizione io posso arrivare a lui. E infatti questo lebbroso arriva e si getta in ginocchio, invoca e cade in ginocchio, quindi c'è una corrispondenza tra la sua invocazione e il suo gesto. E questo gesto è evidentemente un gesto che riconosce, ecco, che riconosce la potenza divina di Gesù. Questa espressione è riservata appunto a un omaggio che si rende alla divinità, ma ecco, non è tanto un omaggio così a uno strapotere, a una infinita distanza, quanto piuttosto, ecco, come dice l'invocazione, quello che spinge questa persona è il suo estremo bisogno, il suo estremo bisogno di vita, che però sembra di impossibile realizzazione, così come sembra di impossibile realizzazione l'aspirazione profonda che noi abbiamo, ecco, alla vita, all'assoluto, all'infinito, ecco, perché noi siamo bisogno di Dio, e di qui l'invocazione. E quindi questi brani del Vangelo ci aiutano, ci invitano anche a lasciare emergere oppure districare, ecco, i nostri desideri profondi e avere l'atteggiamento corrispondente, l'invocazione corrispondente a questo. E l'invocazione del lebbroso è molto chiara, dice: se vuoi puoi mondare, lui lo sa che può, cioè che ha questo potere. E questa esclamazione è molto diversa dalla, questa invocazione è molto diversa da invece la reazione che noi abbiamo ascoltato quando Gesù entra nella sinagoga e c'è l'indemoniato. Ecco, la presenza di Gesù che cosa scatena? Scatena una reazione che ci dice come questo demoniato invece è talmente legato, è talmente preso dentro dal suo male che non può guarire, perché dice: sei venuto a tormentarci, a rovinarci. Ecco quindi la differenza. Dentro questo male conosce il male e non vuole guarire, invece il lebbroso conosce il suo male e vuole guarire. Questo, e allora questo lebbroso evidentemente non solo desidera, ma anche sa che Gesù può guarirlo. Nel secondo libro dei Re c'è un episodio dove uno straniero, un generale siriano, va dal profeta, il profeta Elia, per farsi guarire, perché ha sentito che c'è questo uomo di Dio. E quando arriva in Israele, naturalmente va dal re di Israele, il quale, sentita la storia, dice: ma come, sono forse io Dio per dare la morte e la vita? Ecco, di fronte a questo lebbroso va ben sicuro, ecco, che solo Dio dà la vita e che ciò è possibile ecco, per la mano, per la voce di Gesù.
Versetto 41. Gesù, adiratosi o commosso, tendendo la mano lo toccò e gli dice: voglio, sii mondato.
Sì, non è una contraddizione, una disputa tra esegeti, quello di dire ma Gesù allora è commosso o adirato, perché sembrano cose un po' diverse. E no, le due cose si possono ammettere assieme. La sua commozione, cioè queste sue, come vuol dire, il muoversi delle viscere, l'attributo materno di Dio, come abbiamo ricordato, questo Rahamin, ecco, che dimostra questo amore tutto sviscerato per l'uomo. E ricordiamo il testo di Isaia che dice appunto nel capitolo 49: si dimentica forse una madre del suo bambino, così da non commuoversi per il frutto delle sue viscere? Anche se queste donne ti dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai, dice Dio. E questa commozione quindi che dice che Dio nei nostri confronti non è lì aspettare a vedere se cosa facciamo, se facciamo bene, come ci comportiamo, ma è lì per venire incontro, ecco, quando nel nostro male. E poi appunto il suo adirarsi, potremmo dire, è proprio dovuto a questo. Ecco, non gli piace che stiamo male. Ecco, di fronte al nostro male è furente, diciamo così. E poi, come vedremo in tutta la storia di Gesù, piuttosto che vederci perduti e sofferenti, lui diventa sofferente e perduto. E abbiamo letto appunto nel cantico del servo del Signore, ecco, come lui ha preso su di sé tutto il nostro male. Ecco, e in particolare Dio si adira per la nostra morte, o meno per la morte così come la viviamo, così come ci avvelena la vita, come ci domina, e vuole appunto guarirci, ecco, guarirci da questo. E infatti lo dice. Tende la mano intanto, quindi stabilisce questa comunione profonda, questo contatto, e la vicinanza permette questo, non solo la vicinanza ma questo contatto, lo toccò. E la mano evidentemente è il segno dell'azione, e questa azione è una ricreazione, è un generare di nuovo, mettere di nuovo al mondo, sempre legato a quell'esperienza della fede nel Dio che ha compiuto non solo il prodigio della creazione, ma poi anche di queste successive liberazioni, come ha restituito più volte la vita al popolo, così anche in questo caso.
Pensavo a questo adirarsi e a questo commuoversi da parte di Gesù. Traduco così: l'insofferenza di Gesù rispetto al male e la sofferenza sua con chi soffre. Sempre più mi vado convincendo che Dio non è l'essere assoluto, perfetto, che se ne sta in una sublime, sidera indifferenza. Il Dio che ci rivela Gesù Cristo è un Dio che soffre con noi. Ed è capace di soffrire con tutti, questa è la sua onnipotenza. Ecco, con tutti è capace di soffrire. Che simpatisce, cioè soffre con, è un Dio simpatico, in questo senso. E ancora mi viene in mente questa mia immagine, non so se avete presenti i crocifissi bizantini, crocifissi bizantini magri, secchi, e però hanno una pancia rilevante. Ecco, spiegano che la pancia indica proprio queste viscere di misericordia, la capacità viscerale di sentire con gli altri il male, la sofferenza. Quindi bisogna che cambiamo poco alla volta l'idea nostra di Dio, che dovrebbe intervenire, potrebbe mica far cessare le guerre. È un Dio che dentro delle sofferenze è dalla parte di chi soffre.
E appunto Gesù dice voglio, quindi Dio vuole che nessuno perisca ma tutti siano salvati. Quindi poi evidentemente, come dicevamo qualche volta, noi siamo paralizzati oppure così attribuiamo a Dio un'altra volontà perché lo vorremmo che intervenisse in un certo modo. E questa guarigione del lebbroso appunto vuol dire non solo che era integrato nella società civile, religiosa, che ha riavuto la salute, ma è proprio la figura, come dicevamo, di una salvezza dalla morte che trasforma tutta la vita, perché appunto questa prospettiva del limite estremo della morte è qualcosa che avvelena, infetta tutta la vita e sta appunto, è la causa di quella febbre, di cui abbiamo letto, guarigione della suocera di Pietro, che ci prende e ci porta a servirci degli altri, farli servire. Ecco, quindi noi siamo liberati da questa angoscia, perché liberati dalla prospettiva di una morte che non ha soluzione. E quindi guariti, liberati dalla segregazione, perché appunto guariti. Quindi c'è un ristabilirsi delle relazioni tra di noi, quando viene superata questa angoscia del limite estremo della morte, perché sappiamo che Gesù ci ha toccato, ha teso la sua mano e ci ha toccato dentro questa esperienza. Ecco, questo diventa luogo del rapporto pieno con Dio.
E subito se ne andò da lui la lebbra e fu mandato.
Ecco, subito il nostro desiderio si è manifestato, si è espresso con questa invocazione, viene questo, la mano di Gesù si tende, ci tocca e la sua parola libera. Che cos'è mai questo insegnamento dato con autorità? E dice libera e i demoni gli sono sottomessi. Ecco, non solo abbiamo visto che la liberazione dallo spirito immondo era già un preannuncio di questa guarigione radicale. Lo spirito immondo era lo spirito che ha a che fare con la morte e tutto ciò che appunto spinge e genera la morte, e ecco questa parola ancora risuona. La parola autorevole non è come la parola della legge, la parola della legge che stabilisce il bene, il male, tutto l'ingiusto, e poi nel caso particolare del lebbroso semplicemente diceva bisogna metterlo da parte, bisogna tirarlo fuori, ma non aveva il potere certamente questa parola della legge di restituire, di sanare, di mondare questo malato.
Credo si può intendere davvero che la lepra se ne va da questo uomo e io dico si scarica su Gesù. È un po' anche quello che riprende poi la prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 21, con le parole poi di Isaia, capitolo 53. In breve, ecco, salvandoci Gesù si perderà, e perdendosi, cioè perdendo la sua esistenza, dandoci la sua esistenza, ci salverà. Proseguo, verso 43. E sbuffando con lui, lo mandò subito via.
E quando siamo quasi sempre dopo un miracolo, c'è questa strana reazione, diciamo strana, di Gesù. E qui addirittura questo verbo sbuffare è messo lì perché assomiglia a, è un'espressione forte che assomiglia, corrisponde a quello sgridare di Gesù, quello sgridare spiriti immondi. E lo mando via, ecco, lo mando via naturalmente non per un senso di inimicizia o perché appunto tutto sommato lo consideravo ancora una persona da segregare. No, lo mando via ecco perché altro comportamento doveva tenere. Questo mando via che poi viene completato dall'espressione seguente e è un po' come quando Gesù dallo Spirito viene mandato, gettato fuori, mandato nel deserto dopo il battesimo. Quindi è una così un comportamento un po' un po' inspiegabile, che però ha a che fare con l'esigenza, ecco, di vivere pienamente, di esprimere pienamente quello che è successo, perché lo manda via e cosa gli dice? 44.
Sì, gli dice: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro. Circa 43 mi viene così da tradurre quasi che gli fa prendere il volo, cioè lo invia verso la vita, lo mandò via, ma nel senso che lo vuole allontanare da sé, ma lo vuole avvicinare agli altri, e poi lo butta nella mischia, come Gesù era stato buttato nella mischia in un certo senso, quando dopo il battesimo viene spinto dallo Spirito nel deserto. La vita con le sue difficoltà, le sue contraddizioni, ma anche con il suo sapore di vita. Ma che cosa dice Gesù allora?
Allora gli dice di non dire niente a nessuno, però di andare, quindi di mostrarsi al sacerdote, pure avrà dovuto dirgli qualcosa, perché quelli che guarivano di questa malattia dovevano poi andare a presentarsi, far vedere che è avvenuta guarigione e poi fare un'offerta. E evidentemente e questo invio è anche, dice, vai in mostra del sacerdote, non era soltanto certamente per ottemperare a una regola, ma anche perché evidentemente questo andare là guarito manifestava il limite della legge. Era successo qualcosa di impossibile per la legge, ecco, e questo era una testimonianza per loro. Quindi era qualcosa che doveva metterli un po' così su chi vive, era una prova per cui la testimonianza poteva essere per loro qualcosa di favorevole, anche una buona notizia per loro, e nello stesso tempo però poteva anche essere contro di loro se si chiudevano a questo fatto. E non si interrogavano anche loro come farà la gente, ma chi è costui. E poi però c'è un'altra ragione per cui Gesù limita, diciamo così, limita il raggio d'azione di questo parlare, è perché si è autorizzati a parlare, a raccontare quanto si è udito solo quando ognuno può sperimentarlo. Quindi quando uno ha sperimentato profondamente questa guarigione, allora ne può parlare, non prima di essere andato, non prima di essersi mostrato al sacerdote, non prima di avere vissuto fino in fondo questo segno, questo dono, ecco, ricevuto e implorato e ricevuto dal Signore.
Viene da pensare anche una cosa che proprio adesso mi balenava in mente, cioè il sacerdote non appena una specie di ufficiale sanitario, no? Funziona come rappresentante della legge. Allora, questo uomo che è guarito viene portando la buona notizia, l'Evangelo, che è possibile qualcosa che l'altro non riteneva possibile. Cioè, come dire che alla legge viene consegnato il Vangelo, nella legge viene buttato lì il messaggio del Vangelo. Ecco, diventa allora qualche cosa che indica il superamento, il passaggio dalla legge che è constata, disperante, e al Vangelo che invece è speranza.
E che non deve essere quindi considerata come semplicemente una contrapposizione e un distruggere un volere, però un superamento, certamente un superamento che è da vedere come appunto una grazia, un dono, ecco, un superamento del nostro limite e quindi anche della nostra reazione, del nostro modo con cui viviamo questo limite.
Ecco l'ultimo versetto conclusivo, 45. Ora egli, uscito, cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola, così che lui non poteva più entrare in città apertamente, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte.
le espressioni di questo versetto che appunto dicono che l'ebreo mondato cominciò a proclamare, a diffondere la parola, sono proprio i termini tecnici che indicano la missione degli apostoli. Quindi questo ex lebroso è il primo apostolo che viene mandato appunto là a testimoniare. E quindi vediamo che evangelizzare, l'evangelizzazione vuol dire aver sperimentato, viene dall'aver sperimentato in prima persona con la misericordia, la bontà del Signore nella quale si è creduto, alla quale si è ricorsi, e poi lo si annuncia. Quindi non è una persona che ha fatto degli studi di teologia, possiamo dire, non è una persona con particolari qualità, è essenzialmente qualcuno che era addirittura escluso, non contava niente, meno di niente, destinato semplicemente così a finire i suoi giorni lontano da tutti e da tutto, è un po' proprio come Gesù sa la pietra scartata, il costruttore è qualcuno che non conta, però che viene ristabilito nella sua ricchezza, nella sua identità di persona, immagine di Dio, e che allora diventa apostolo. E questo lo mandato va, e poi Gesù addirittura non poteva più entrare apertamente in città. E questo non è soltanto il fatto che allora tutta la gente correva, c'era un po' di disordine, insomma, poi lui era stufo di essere sempre in mezzo a questa folla, ma c'è il fatto che, come vediamo, il lebroso mondato rientra nella comunità civile e religiosa e va a testimoniare. Ecco, e Gesù, che l'ha toccato e l'ha guarito, va nei luoghi deserti. Quindi vuol dire che Gesù è diventato il lebroso. Ora Gesù è escluso, Gesù deve stare fuori dalla città. Però proprio questo essersi preso su di sé il nostro male fa sì che tutti venivano a lui da ogni parte, perché avendolo veduto, conoscendolo, vedendolo solidale con la nostra morte, noi andiamo a lui con molta fiducia, perché sappiamo che con la stessa parola e la stessa potenza anche noi saremo guariti da questo veleno.
A me colpisce particolarmente quel cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola. E dice Beniamino, non è che abbia fatto un corso rapido di teologia biblica, di Nuovo Testamento, e allora va a proclamare il Vangelo, fa delle letture bibliche, evidentemente. Porta una sola notizia, una buona notizia. Ha un solo titolo da esibire quando parla agli altri, che lui era malato e poi è guarito, che lui era morto ed è vivo. Ecco, questa è la buona notizia, cioè è un fatto di esperienza, si può anche svolgere attraverso concetti, però credo che il lieto annuncio, l'Evangelo, è comunicazione innanzitutto di un'esperienza. Ora mi permetto di leggere un dialogo, una delle storielle di Remello, tanto per citare un autore che è abbastanza noto, soprattutto in questi giorni. Dialogo tra un uomo convertito di recente a Cristo e un amico non credente. Quello si l'abbia già raccontato qualcuno, lo ripassiamo. Dice dunque, ti sei convertito a Cristo? Sì. Allora devi sapere un sacco di cose su di lui. Dimmi, in che paese è nato? Non lo so. Quanti anni aveva quando è morto? Non lo so. Quante prediche ha pronunciato? Non lo so. Ma sai decisamente ben poco per essere un uomo che afferma di essersi convertito a Cristo. Hai ragione, mi vergogno di quanto poco so di lui, ma quello che so è questo: 3 anni fa ero messo male, ero un ubriacone, ero pieno di debiti. La mia famiglia cadeva a pezzi, Mia moglie e i miei figli paventavano il mio ritorno a casa ogni sera. Ora ho smesso di bere, non abbiamo più debiti, la nostra è ora una casa felice. I miei figli attendono con ansia il mio ritorno a casa la sera. Tutto questo ha fatto Cristo per me, e questo quello che io so di Cristo. In grosso modo penso che sia il sunto di quanto analogamente questo uomo che era lebbroso ed è stato inondato, era morto ed è stato reso vivo da Gesù Cristo. Questo è proclamare molto di fondo della parola.
Ecco, adesso ci fermiamo un momento, rivediamo un momento questo testo che, come d'altronde anche ha richiamato il raccontino, ci vede in una situazione, ecco, di partenza, che è la nostra miseria, che costituisce non il motivo di allontanarci o tenere lontano Dio da noi, ma il nostro diritto ad andare da Lui per la fiducia, ecco, tanto nella sua potenza, ma nella sua volontà, quindi nel suo amore, sua volontà di guarirci, quindi nella sua commozione, nella sua compassione, e questa volontà si manifesta. E questa guarigione ci guarisce dall'angoscia della morte, e noi andiamo a Lui proprio nella sicurezza di essere liberati, coscienti della nostra fine, coscienti appunto della nostra miseria, ma desiderosi di guarire. Quindi andare a Lui lebbrosi, tornare guariti, diventare apostoli. Vuol dire quasi lasciare là, ecco, scaricare su di Lui il fardello, ecco, del nostro male, e quindi esserne sollevati.
E avendo colto delle risonanze in noi, adesso con semplicità si può prendere l'iniziativa, ecco, e dire ad alta voce che cosa ti ha colpito. C'è una frase, c'è un'espressione, anche semplicemente una parola, ti ha colpito. Quale? Comunichi, fa bene a te, fa bene agli altri.
Mi piace molto questa affermazione del lebbroso, se vuoi puoi guarirmi. È una frase che mi ha colpito molto, proprio per il fatto che si diceva che la maggior parte dei miracoli c'è qualcuno che conduce il malato a Gesù, invece in questo caso è Lui che si conduce da solo, armato soltanto di questa grande fede nel fatto che sa che Gesù vuole guarirlo. Quindi questo mi fa pensare, perché è una cosa molto semplice, però molto spesso mi accorgo che invece nel chiedere a Gesù qualche cosa per me c'è quasi una mancanza di convinzione, cioè nel fatto che Lui lo voglia e lo possa, non solo lo possa, ma lo voglia fare. Quindi è una frase che mi ha colpito molto.
Vedo questa frase quasi anche specularmente in bocca a Gesù, e sarebbe dire: ma se tu vuoi io posso. Bisogna che anche noi vogliamo, se si incontrano le due volontà si realizza. Certamente Lui può, ma direi che la sua capacità, che poi è la capacità simpatica di cui dicevo, la sua volontà, il suo desiderio è legato dalla nostra chiusura, da noi stessi, insomma, in breve, bisogna che noi vogliamo. Per questo che, bene, possiamo spendere una parola circa quello che è un po' il metodo della preghiera ignaziana, di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio dice di premettere ad ogni preghiera la richiesta di qualcosa che tu senti ti è necessario. Chiedere ciò che voglio, esplicitamente, letteralmente dice questo. chiedi ciò che vuoi. Ti costringi un pochettino a esplicitare ciò che tu vuoi e a chiedere, a domandare. È importante.
Sì, quando noi abbiamo davanti un testo del Vangelo, appunto, è abbastanza, è più, dico, più facile, più corretto trovare la giusta preghiera, però non dobbiamo spaventarci se noi cominciamo a chiedere delle cose che poi non arrivano, che non so, che pensiamo che sia proprio quello che è importante, ma questo piano piano ci educa a arrivare al dunque, cioè alla giusta richiesta. E direi che per esempio quando molte volte il fatto di non riuscire a dire tu puoi qualcosa dirmi dal fatto che appunto pensiamo che non sia possibile, cioè vediamo il mondo va sempre uguale, sempre peggio, noi non riusciamo a vincere tutte le nostre paure eccetera. Allora penso che effettivamente noi invece di lasciarci spaventare o misurarci su quello che conosciamo di negativo, noi dobbiamo lasciarci misurare da lui. Quindi voglio, e allora voglio io, cioè certamente mi canta. Quindi è un atteggiamento, ecco, il nostro atteggiamento interiore, più che non il riscontro esterno, e anche il riscontro poi sarà interiore, perché più o meno il mondo rimane così, forse anche noi rimaniamo come quelli che siamo, però ecco, con un altro atteggiamento. Legando questa passione io per noi con la mano, che dicevo prima, ricorda il gesto della creazione, così come possiamo dire che non certo per necessità ma solo per un grande amore e in grande, in estrema gratuità, ecco, la creazione appunto vede la luce, così poi ecco, l'uomo immagine di Dio. Così evidentemente ogni volta che qualcosa appunto va storto in questo cammino dell'umanità, questa passione, questo grande amore è sempre lì, ecco, ecco, a far sì che il disegno positivo di comunione e vita piena non vada perso, vada fallito.
Esatto, però vorrei che proprio si pensasse che Dio è perfettamente indifferente. Certo, soffre in Gesù, proprio direi che per la sua passione per l'uomo si è creato questo supplemento di Dio che è l'umanità di Gesù, e in quella soffre. Sì, credo che siano abbastanza chiari gli estremi, i termini di teologia, però... giustamente è stato detto anche qui commentando il secondo versetto che Gesù è commosso, trova anche nell'Antico Testamento Dio così è partecipe dei sentimenti dell'uomo, non è appena un linguaggio antropomorfico come si dice. Dio cammina con il popolo e partecipa delle vicende del popolo. Sì, sì. Quindi possiamo anche il concetto di Dio, di un Dio che è perfettamente, potremmo dire indifferente, potremmo dire così anche contento, sì, è un concetto giusto. Ma di fatto ecco, in Gesù prende parte proprio alla vicenda umana fino a morire di amore, questo punto.
L'Evangelista Giovanni dice che Gesù ci ha mostrato tutto quello che ha imparato dal Padre, tutto quello che il Padre è lui l'ha mostrato, quindi ecco, anche se espresso attraverso la sua umanità, però ci ha detto Dio in verità, quindi se Gesù è commosso e compatibile non è perché è uomo, ma ecco perché si manifesta nei nostri confronti così come lui sa che il Padre è nei nostri confronti. Quindi certamente noi tutto quello che possiamo dire di Dio lo diciamo da quello che Gesù ha fatto per noi, e se lo esprimiamo in termini così umani, ecco, così, è perché non possiamo definire Dio altrimenti se non in termini filosofici. Dio impassibile di Aristotele non ha niente a che fare con questo Dio, perché non sapremmo cosa farci, infatti non ci tirerebbe fuori per niente da tutti i nostri interrogativi e soprattutto dalle nostre sofferenze. Il deserto è fondamentale come esperienza per Israele, quando si parla di deserto senz'altro è sullo sfondo l'esperienza che è stata di morte e di risurrezione per Israele, di morte per esempio alla schiavitù dell'Egitto, di risurrezione per la vita di servizio, cioè la vita come servo del Signore dalla schiavitù del Faraone, venendo nella terra promessa. Ma stavo ancora lavorando sulla sofferenza di Dio. Sì, no, ecco una cosa che si vuole evitare, si deve evitare, voglio dire, scegliamo proprio di evitare, di pensare che per quanto commovente quello che fa Gesù, la sua sofferenza, sia una specie di sacra rappresentazione, una specie di show in cui dice io sono con voi, però di fatto lui è altrove. Io soffro con voi, però di fatto lui appunto partecipa dell'impassibilità di Dio. Salviamo in qualche modo il fatto che Dio è Dio, certo, che Dio allora avrà questa perfetta padronanza di sé, questa siderea serenità, però è vero, siccome Dio è verità, è vero che lui partecipa della nostra sofferenza, questo mi pare che sia... Appartiene alla sostanza della fede cristiana. Gesù non compie una specie di show edificativo sulla croce, veramente muore per noi. E in lui muore l'idea, appunto, che noi ultimamente abbiamo di un Dio che è lontano e che si frega di noi. Come? Torno brevemente sul deserto. Per dire che nella storia di Israele, ma poi nella storia di ciascuno per quello che può rappresentare, il deserto non è un posto dove si sta fermi, bisogna camminare,
e se nel passaggio tra la liberazione e, potremmo dire, la libertà piena, la terra, promessa, terra di pace, così, di abbondanza. Il passaggio, ecco, dal momento della liberazione fino a questa piena maturità, possiamo dire, della libertà, lo si può fare fidandosi di Dio, ecco. Perché più volte, no, il popolo si lamenta perché crede di essere abbandonato. Quindi noi crediamo, quando noi siamo liberati, ecco, da tanti pesi, da tanti paure, da tanti legami, poi, ecco, ci sentiamo quasi come abbandonati. Ecco, allora il passaggio e la traversata, il deserto può vivere, diciamo, si vive nel deserto, il deserto dà ciò che serve per vivere attraverso questa fiducia di una promessa che avrà un compimento. Ecco, questo è un po' l'itinerario.
Che altra nota, coraggio. È una domanda molto normale, di persone normali. No, io credo che non è che si debbano inventare malattie per poi presumere guarigioni. Credo che, guardando bene con estrema verità nella propria situazione umana, scopriamo che c'è qualcosa che è radicalmente malato. Cioè, quello che si dice nel linguaggio magari un po' desueto, ma che è valido un po' sempre, insomma, noi scopriamo che dentro di noi partecipiamo a qualcosa che è il male, quello che è il peccato originale, per dire poche parole. Cioè, uno si scopre peccatore. Ancora qualche giorno fa ricordavo una persona, che Francesco d'Assisi, che era avanzato certamente nella via della santità, piangendo si riteneva il più grande peccatore sulla faccia della terra. Non credo che si potesse lui accusare, o altri lo potessero accusare, di delitti o di manifesti peccati, ma c'è in noi, sentiva Francesco, che c'è una peccaminosità, che è una malattia, è una vera malattia, da cui il Signore ci guarisce. Però qui vengo all'altro punto, quando tu dicevi il subito ti aveva colpito. Il subito in Marco è un po' un tic letterario, Marco lo usa sempre, subito. Però penso che abbia anche una verità, che è questa. Dio di per sé agisce subito, lui è l'eterno presente, perciò non è che dice aspetto dopo, agisce al presente. È che la sua azione, che è immediata in noi, è graduale, è proporzionata al nostro consenso. Cioè se noi lo lasciamo, agisce. Perché noi di solito lasciamo pian pianino, cediamo fiaccati dalla sua grazia. Quindi è un subito per lui, a rate pian pianino per noi.
sentito. E aggiunge, cioè, non aggiungo per completare, ma da dove, quando si è partito appunto a dire testimonianza, qualche volta si dice uno deve testimoniare a sapere, non so, facendo di chissà che cosa, no? Facendo bravo evidentemente, poi non so, impegnandosi, ecco, testimonianza e impegno qualche volta sono state legate in un modo eccessivo, chiamiamolo, e si è invece perso quello che invece tu giustamente ricordavi, che è la base di partenza, ecco. Quindi non si testimonia di una bravura, ma di una salvezza, di una guarigione ricevuta.
Terminiamo qui il primo capitolo, terminiamo perché così potremo fare in seguito il secondo. No, credo che si capisce qualcosa ogni volta, poi magari lo si dimentica anche, ma lo si riprende e va avanti così la vita anche di consapevolezza della salvezza che ci viene data, dell'amore del Signore che ci viene elargito.